uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiovedì, bentornati a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti e con me ormai partner in crime, partner di qualsiasi cosa, angelicissimo Angelo Acerbi.
Buongiorno.
Come stai, my dear? Vedi, io parlo così.
Più vicini alla fine del Festival di Cannes, tutto questo è bellissimo.
Tutto questo è bellissimo anche per noi che lo stiamo seguendo, ci stiamo lavorando da remoto, perché è bene, dovete sorbirvi anche le interviste, le telefoniche fatte da me, Angelo, appunto sui film di Cannes e con i registi di Cannes, perché non ci siamo fatti mancare niente, anche noi le nostre cosine le abbiamo viste. E a proposito di Cannes, apriamo con un'altra notizia al femminile questa volta, e cioè che ci è arrivata notizia che la vincitrice, la prima vincitrice italiana dello Young Talent Award di Women in Motion, che è una manifestazione, diciamo, che si tiene all'interno del Festival di Cannes, quindi un premio assegnato da Kering e dal Festival di Cannes, è Maura Del Pero. Quindi l'Italia si porta a casa un altro riconoscimento internazionale.
Esatto, la Maura si porta, Maura regista di Maternal, si porta a casa il premio che gli è stato consegnato da Thierry Frémaux in person e da Pierre Lescure, il presidente del Festival di Cannes, ed è la prima, come hai detto tu, la prima autrice italiana ad ottenere questo riconoscimento. Nella stessa serata di premiazione sono state premiate anche Salma Hayek,
quindi una così
per il Woman in Motion qualsiasi Award, e Shannon Murphy, la regista di Baby Teeth,
che noi
Fred
Reference
tanto amato,
esatto, e che abbiamo anche intervistato. Quindi piccola Fred Reference, se siete curiosi, a parte vedete il film, recuperatelo,
sì,
e poi ascoltate,
sì,
sì. Era anche uscito qui in Italia, quindi
sì, è uscito da pochissimo, anche è stato una di quelle uscite ripescate post pandemia.
E quindi abbiamo iniziato appunto sulla scia di Cannes. In questa puntata vi faremo ascoltare anche qualche intervista, appunto ve lo dicevo, le abbiamo fatte, quindi sui film italiani specialmente siamo ferratissimi, quindi potete ascoltare estratti e intere interviste ai registi che ci rappresentano, gli italiani che ci rappresentano a Cannes. Iniziamo le danze sempre di questo quasi fine settimana all'insegna del Festival di Cannes.
Fred. E ogni giovedì che si rispetti, che sia inverno o estate, caldissima estate come questa, abbiamo qua con noi Mauro Gervasini.
Ciao, eccoci, buongiorno a tutti.
Ecco, quando si dice Mauro Gervasini sappiamo benissimo che si parla di film TV, e questa settimana una copertina che io ho particolarmente apprezzato, perché campeggia l'immagine di un'attrice che ho molto amato e continuo ad amare, Rom Schneider.
Sì, esattamente, l'abbiamo scelta come immagine di copertina perché a Romy Schneider è dedicata una retrospettiva al Festival del Cinema Ritrovato, e che è molte cose, però insomma ci sembrava che questa fosse la cosa che ci piaceva di più approfondire, anche perché è un pochettino dimenticata Romy Schneider, secondo me, come attrice. È stata una grande interprete, una grande attrice del cinema mondiale, non soltanto europeo, però forse è passato un po' in secondo piano rispetto ad altri grossi personaggi, soprattutto legati a Hollywood. Lei non è stata legata a Hollywood e questo forse l'ha un pochettino sacrificata a livello di attenzione nell'immaginario. E dunque, prima però volevo dire una cosa a proposito di questo festival, perché è diventato veramente a livello internazionale. Il Festival del Cinema Ritrovato è organizzato dalla Cineteca di Bologna, quest'anno si tiene dal 20 al 27 di luglio, quindi una settimana intera. La Cineteca di Bologna, come sicuramente sanno gli ascoltatori di Fred, ha al suo interno una sezione che si chiama l'immagine ritrovata, che si occupa di restauri, e all'interno di questo festival vengono ogni anno presentati dei restauri, non necessariamente fatti da loro, però diciamo parte naturalmente da lì questo tipo di attività. Quindi stiamo parlando di un festival che, come dice il titolo stesso, il cinema ritrovato, si occupa soprattutto di film del passato e film che magari sono stati o filmografie o cinematografie che sono state un pochettino rimosse o che non è facile trovare sulle normali piattaforme di streaming o in altro modo. E come al solito questa settimana è densissima, ci sono un sacco di cose. Infatti quest'anno, oltre a Romy Schneider, c'è una piccola retrospettiva dedicata ad Aldo Fabrizi, più veramente moltissime altre cose, una retrospettiva dedicata a questo regista americano che io amo molto, che è George Stevens. I più lo ricordano per essere stato colui che ha fatto Il Cavaliere della Valle Solitaria, che è un classico del western, per alcuni addirittura il miglior western mai realizzato, quindi insomma veramente un personaggio da riscoprire. E poi appunto all'interno di tutto questo ventaglio di riscoperte c'è questa retrospettiva su Romy Schneider. Ovviamente non ci sono tutti i film interpretati dalla Schneider, perché sono tantissimi, però ci sono quelli più significativi, quelli più importanti, oserei dire anche i migliori, tra i quali, lo dico subito, La principessa Sissi, che è stato il film che l'ha lanciata proprio a livello internazionale. Romy Schneider, nonostante abbia fatto la maggior parte della sua carriera in Francia, è un'attrice austriaca, quindi naturalmente legata anche culturalmente e storicamente a questo personaggio, il personaggio della principessa. Però poi abbiamo La piscina di Jacques Deret con Alain Delon. Lei ha avuto con Alain Delon una storia d'amore molto lunga, molto importante, e importante per entrambi. Qualcuno ha detto che poi in realtà si sono sempre amati anche dopo. Comunque davvero sono stati per un certo periodo probabilmente la coppia più bella del cinema e del jet set internazionale. Poi abbiamo Ludwig di Luchino Visconti, Il commissario Pellissier di Claude Sautet. Con Claude Sautet ha fatto dei film importantissimi, questo è meraviglioso, ma c'è anche per esempio L'amante del 1970, che è un film magari meno conosciuto. E poi naturalmente, e qui mettiamo insieme due omaggi, La morte in diretta di Bertrand Tavernier, e questo dà l'opportunità al cinema ritrovato di omaggiare anche Bertrand Tavernier, che è morto qualche mese fa. Quindi insomma mettiamo tutto nel calderone. Noi sul giornale ci occupiamo di tutti questi aspetti, soprattutto di Romy Schneider, con un lungo articolo di Emanuela Martini e appunto la filmografia commentata dei titoli che vengono presentati a Bologna.
Attrice sfolgorante in quanto a bellezza, come hai ricordato, anche con una vita tragica, però purtroppo bisogna dire pure questo: non solo l'amore con Delon, ma insomma vari lutti che l'hanno devastata, e scomparsa troppo presto. Però ecco, come tutti quegli attori che scompaiono presto, poi nell'immaginario resta così vivida come immagine, insomma davvero un'attrice sorprendente. Hai ragione, deve essere riscoperta. E invece, per andare a qualcosa di un pochino più estivo, e quindi quando si parla di estate si parla di emozioni forti e quindi di paura, si parla di horror.
Ma sì, guarda, abbiamo già detto anche in settimane precedenti che l'horror è il genere estivo per eccellenza, non soltanto in Italia ma anche negli Stati Uniti, e in questa occasione, questa settimana, ce n'è uno veramente che mi piace consigliare. Noi gli abbiamo dedicato un servizio, io ho scritto la recensione, perché da ieri è disponibile su Netflix un film italiano che si intitola A Classic Horror Story. Il titolo naturalmente internazionale, perché Netflix impone, diciamo così, di avere anche un lancio al di fuori del nostro territorio. Però il film è italiano al 100%, è ambientato in Calabria ed è una storia pazzesca, perché è la storia di cinque personaggi che fanno questo viaggio assieme attraverso il carpooling sopra un sopra un camper. Quando arrivano in Calabria si trovano in una zona dove perdono completamente l'orientamento e vengono fatti prigionieri da una setta che compie dei rituali macabri sulle proprie vittime. Questo, diciamo, in soldoni. È un film che già dal titolo, già il titolo in qualche modo lo conferma, parte da una situazione un po' derivativa citazionistica. In particolare qui siamo nel campo del cosiddetto folk horror, cioè questo l'horror, diciamo, rurale, nato in Gran Bretagna con un film storico che si intitola The Wicker Man. E però poi l'esempio più classico recente è quello di Midsommar, che invece è un film americano ma ambientato in Svezia. Ecco, siamo, le coordinate sono queste, ma poi a un certo punto diventa qualcosa di completamente diverso, perché si ricollega a quelle che sono le tradizioni tra virgolette arcaiche tipiche italiane e calabresi in particolare, o comunque del meridione in particolare. Quindi questo innesto tra un côté horror internazionale, invece un aspetto più, più particolare, potrebbe far gridare al glocal, che è un termine orribile, ma in realtà è fatto con molta intelligenza, secondo me, perché è un tentativo di andare alle radici del genere e dalle radici far uscire qualche cosa di originale finalmente. E lo dico finalmente in terra italiana, perché è difficile trovare un horror di questo tipo in Italia. Mi piace citare due registi che sono autori proprio al 100%, perché hanno anche collaborato alla produzione del film. Sono Roberto De Feo e Paolo Strippoli, sono entrambi pugliesi e hanno una gavetta anche di cortometraggi, insomma si sono fatti riconoscere, ma questo credo che sia per adesso il loro apice. Quindi A Classic Horror Story, per chi ama il genere, naturalmente è assolutamente consigliato.
Ecco, io non l'ho visto e non lo vedrò, perché non lo vedere, sai, no? Che è vero, non è per me, emozioni troppo forti queste. Invece fate anche Tempo di Libri, e è uscito proprio da pochissimo, c'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino con una traduzione, vado sul sicuro dicendo che ottima, di Alberto Pezzotta. E beh, insomma, una bella impresa estiva, 360 pagine, ma stiamo parlando di Tarantino, sì, quindi si berranno.
Infatti, no, diciamolo Angela, che fuori onda dicevamo potrebbe essere il romanzo nostro dell'estate, da portarsi in vacanza e leggerselo. Io appunto ancora non l'ho letto, però io credo che questo sia un libro per ogni cinefilo importante, perché lo spiega bene Alberto Pezzotta, che interviene sul giornale, appunto il traduttore del libro, sull'operazione. È un'operazione culturale quella che ha fatto Tarantino, cioè non è né un libro che viene che è stato derivato, la cosiddetta novelization, dal film, né letteralmente il processo di romanzazione, non credo che si possa dire, ma avete capito, della sceneggiatura, cioè la trasformazione della sceneggiatura in libro. È qualcosa di completamente diverso da queste due opzioni, è un qualche cosa che nasce per essere autonomo, parallelo, benché naturalmente collegato al film. All'interno del libro si sviluppano e si approfondiscono molti personaggi, ma anche molte sottotrame del film. Ha un ruolo sicuramente aumentato e molto più cinefilo il personaggio interpretato da Brad Pitt nel film, quindi lo stuntman. Quindi credo che chi ha amato il film possa ritrovare moltissime cose. E poi è la prima volta che Tarantino si cimenta con la letteratura, e noi sappiamo che lui ha già detto e continua a ribadirlo, lo conferma ogni volta che può, che il prossimo film, quello che farà in futuro, sarà il suo ultimo film. Ed essendo Tarantino un regista comunque relativamente giovane, noi possiamo pensare che potrà avere una seconda carriera, e che questo potrebbe essere il primo tassello della sua nuova carriera, una volta abbandonati i set.
Vabbè, del resto, se è capitato di leggere le sue sceneggiature, sono già letteratura. Lui sì, è proprio no, è uno scrittore, è uno sceneggiatore scrittore.
Sì, tra l'altro, quindi mi hai fatto venire in mente una cosa che pochi ricordano, che prima di che uscisse Hateful Eight, il western che fece il penultimo film, lui aveva fatto dei reading della sceneggiatura del film, sia da solo che con altri attori, cioè gli altri attori che si dividevano la parte, quindi una specie di pièce teatrale, ecco, però di una sceneggiatura che era nata per il cinema, quindi insomma che lui giochi comunque con, se vogliamo, i formati e i contesti, è una caratteristica che precede il libro e che qui arriva finalmente a compimento.
Ecco, allora, io prima di salutarti sto guardando i vostri voti ai film che sono nelle sale e quindi per andare sui voti alti dico che ricordatevi, seguendo i consigli di Film TV, di vedere non solo purtroppo in sala ma anche sulle piattaforme, ma comunque dobbiamo aiutare anche i film che sono usciti purtroppo in piattaforma, ad esempio Luca Disney, ne abbiamo parlato noi di Fred, Madre, Madre Bull, La Terra dei Figli, insomma ci sono film da vedere, no? Voi li state consigliando, ecco, Film TV serve solo anche a quello, non solo serve a me per consigliare i film in televisione, ma deve servire soprattutto per andare in sala.
Al cinema, brava.
Ecco, allora, grazie tante Mauro, questo sarà uno dei nostri ultimi appuntamenti perché poi dopo il luglio grande salto fino a Venezia dove ti avremo ospite in diretta.
Perfetto, non vedo l'ora, grazie.
Ciao.
Ciao,
al prossimo giovedì, ciao.
Ciao, ciao.
Fred. Sono felice di dare il benvenuto a Aider Rashid al Festival di Cannes per presentare in Kenzen de Realizzateur il suo Europa. Quindi benvenuto.
Grazie, grazie.
Europa è il titolo del film, l'obiettivo di viaggio del tuo protagonista e un possibile futuro. Per arrivarci, quella che viene chiamata la rotta balcanica, la frontiera tra Turchia e Bulgaria, ma partiamo da inizio viaggio. Qual è la genesi di Europa?
La genesi è partita dalla scoperta degli eventi terribili che avvengono sulla rotta balcanica. Io nel 2016 avevo realizzato un documentario in realtà virtuale che si chiama No Borders, che è andato al Festival di Venezia, e in quel periodo ho avuto, grazie a quel documentario, l'occasione di raccogliere testimonianze, parlare con molte persone che affrontavano il viaggio nel Mediterraneo, insomma le storie spesso sono simili, anche se lì si tratta di un viaggio via mare, mentre sulla rotta balcanica via terra. Ho cominciato poi a cercare di fare ricerca, capire più informazioni possibili sulla rotta balcanica, sia dell'esperienza umana e sia proprio della praticità del viaggio e del traffico che avviene. E poi siamo andati in Bulgaria a fare ricerca sul campo, a cercare di parlare con le persone che avevano affrontato esattamente quel viaggio, con avvocati di diritti umani, ex ufficiali pubblici, e ovviamente poi sul campo abbiamo scoperto che la realtà era molto più preoccupante di quello che immaginavamo. E appunto è un mercato nero di esseri umani in cui c'è un business enorme, per alcuni versi molto più redditizio di quello del traffico di stupefacenti, e appunto le storie che sentivamo erano peggio ancora di quello che ci siamo immaginati, e da lì è partita l'idea appunto di realizzare quello che è un film, ma vuole anche essere un'esperienza immersiva per il pubblico, per portarli veramente più vicini possibile alla realtà, utilizzando la fiction ma comunque con un linguaggio molto realistico che si avvicina al documentario, e sfruttando tutto quello che avevamo imparato poi sulla, facendo realtà virtuale, quindi l'utilizzo del suono in maniera immersiva, permettendo insomma di lavorare su quella linea sottile che è l'empatia, che in questo momento storico è un tema molto delicato e molto difficile.
Infatti, a proposito di empatia, devo dire che punti tutto sul tuo protagonista, che è Adam Ali, sul cui viso, devo dire, c'è scritto tutto il film, proprio il viaggio, la sofferenza, la speranza, la voce che chiama mamma, poi ognuno rimane colpito da piccole cose, questa a me mi ha abbastanza così. Come hai trovato Adam e come hai reso la storia di Kamal anche la storia di altri, pur concentrandoti tanto su di lui?
Ma innanzitutto l'intenzione era proprio questa, cioè di dare al pubblico non troppe informazioni su sul personaggio in modo tale che potesse essere non la storia di una persona, ma la storia di decine di migliaia di persone che hanno affrontato il viaggio, ma dargli abbastanza informazioni per riuscire comunque a portare avanti la narrazione. Adam l'abbiamo provato nel 2019, poco prima di girare il film, grazie al trailer di un cortometraggio che fra l'altro abbiamo scoperto proprio a Cannes, e mi ha colpito molto il suo volto, questi occhi insomma molto presenti, ma quasi un volto da cinema muto, no? E, in un film in cui i dialoghi non portano avanti la narrazione, ma è tutto il resto, quindi l'azione, le emozioni sue, il suo sguardo appunto, e le piccole cose, i piccoli dettagli. Era importante trovare un attore che potesse comunicare il più possibile attraverso anche il suo silenzio, i suoi gesti. E è un film molto fisico, quindi Adam si è veramente lanciato, spesso, anzi sempre, senza protezioni, anche facendo le sue scene di stunt con molto coraggio e abbracciando in pieno l'idea del film e anche la volontà di dare al film un'accezione estrema, ma non per questioni appunto non fine a se stesse, ma perché questo è quello che succede nella realtà, e quindi questa era la cosa più importante per me e per tutti noi che abbiamo realizzato il film, quella di isolarci il più possibile dall'esterno e permettere alla storia di fare il suo corso girando in sequenza, quindi permettendo anche ad Adam di entrare in una dimensione emotiva molto particolare. Poi insomma, come hai visto, quella canzoncina che lui canta per esempio è una cosa, una ninna nanna che gli cantava sua mamma da bambino, quindi anche lui ha cercato di portare questo elemento dentro e devo dire che insomma non dovrei dirlo io, però insomma,
no sì, ma te lo dicevo, fa proprio ecco quei sentimenti puri, anche la tenerezza, queste cose molto ancestrali, no, di ognuno di noi, che esulano poi anche dal racconto in sé, che quindi ti prendono e ti senti molto coinvolto personalmente. E a proposito di coinvolgimenti personali, leggevo che a proposito di Bulgaria era anche poi il paese in cui tuo padre, che poi fai anche una piccola parte nel film, si era recato quando se n'è andato via, è scappato dall'Iraq, quindi c'è anche questo elemento in più, viaggio diverso, però c'è un po' di storia di famiglia.
Sì, assolutamente. Io insomma, tutti i miei lavori parlano dell'identità, di insomma, patria perduta. È una cosa che, essendo figlio di immigrati, nonostante mia mamma sia italiana, però è calabrese, è emigrata in Toscana, quindi questo elemento di viaggio ha sempre fatto parte della mia famiglia. E sì, si è creata questa sovrapposizione strana, ma che comunque mi ha guidato appunto della fuga di mio padre dall'Iraq nel 78, perché era dissidente del regime iracheno, e appunto come spesso succede in queste situazioni, aveva pochi giorni per fuggire, e il primo paese in cui è arrivato è stata la Bulgaria, per poi arrivare in Italia. Quindi, insomma, ci sono tante piccole cose poi nei 4 anni in cui abbiamo lavorato sul film, dall'inizio della sceneggiatura a veramente pochi giorni prima di Cannes, che c'è qualcosa di molto intimo in questo racconto per me, ma anche per altri che ci hanno lavorato. Quindi appunto l'importante per me era cercare, come ti dicevo prima, di lavorare su questa dimensione di realismo e dare uno sguardo diverso di questa storia, con meno filtri possibili.
Prima dicevi che appunto nel tuo lavoro ci sono spesso questi temi, no? L'integrazione, l'identità, la migrazione. Io ritrovavo anche un'altra costante, quello di essere di tendere al lavoro in autonomia, ti autoproduci, ti dai da fare costantemente, ecco, il tuo cinema è conosciuto grazie ai festival, grazie anche al lavoro che hai fatto, tanto lavoro che hai fatto per, ecco, portare a termine la tua visione. Ecco, ti rivedi in queste, diciamo, costanti?
Sì, assolutamente. Per me l'indipendenza e anche l'autarchia è una cosa, ho fatto di necessità virtù, nel senso che poi partendo dal basso, insomma, cercando di crescere come autore, come produttore, ho sviluppato un mio metodo che appunto creativamente va dalla sceneggiatura al montaggio, come hai visto, e su questo film ho collaborato anche con Sonia Giannetto, con cui abbiamo sia scritto sia montato il film, e lei è stata anche aiuto regia sul set, quindi una collaborazione molto strutturata da tutti i punti di vista. E anche sul discorso della produzione, come hai visto, insomma, è un film abbastanza difficile anche produttivamente, ed era quasi inevitabile che lo producessi io, perché sapevo che bisognava spingere in determinate direzioni per arrivare a una soglia minima per cui il film potesse funzionare. E sono contento e ovviamente orgoglioso di riuscire a coprire tutti questi ruoli, e produzione e scrittura e creatività, poi c'è una commissione di tutto quanto, e quindi diventa in un certo senso un metodo che mi piace, che mi dà la libertà di cercare di fare cinema come voglio. E insomma, poi sono contento perché la Canzan e Paolo Moretti abbiano anche riconosciuto questa cosa con questa selezione. Ma insomma, non è semplice, ovviamente, ma è grande soddisfazione.
Infatti, visto che hai nominato la Kenzen, arrivo all'ultima, forse banale domanda, ma sono comunque curiosa: quali sono le tue aspettative da questa esperienza alla Kenzen?
Ma innanzitutto arrivarci è stata una grande conquista, specialmente insomma dopo questo anno e mezzo terribile che abbiamo visto tutti. La mia aspettativa è che dia la possibilità al film di essere visto in più paesi, che se ne parli e che gli dia una vita che magari senza Cannes non avrebbe avuto, o avrebbe avuto una vita diversa. E sono molto contento che abbiamo un distributore italiano che è Wonder Pictures, che crede molto nel film, è entrato in tempi non sospetti, perché Andrea Romeo e tutto il team si sono appassionati al film, e spero che sia per me personalmente, ma anche per tutti noi che abbiamo fatto questo film, un nuovo inizio, no? Perché Cannes comunque dà agli autori la possibilità di essere più conosciuti, e nel mio percorso personale autoriale questo magari significherà avere più possibilità nella vita e nella professione, e quindi insomma poter continuare a raccontare queste storie di cui insomma credo personalmente ci sia molto bisogno in Europa e in particolare in Italia.
Assolutamente, io te lo auguro, te lo auguriamo, e quindi come dico spesso ultimamente, speriamo che questa sia la prima di molte interviste su questo film, i tuoi prossimi, magari a tanti altri festival internazionali. Quindi un super in bocca al lupo per Europa, la Kenzen, Haider Rashid, e grazie.
Grazie.
Fred Film Radio. Il weekend si avvicina, la voglia di uscire e mangiare fuori è sempre più forte, ma anche quella di rimanere a casa, magari di tornare e godersi un film al fresco della sera di luglio, e quindi qui arriva Angela Prudenzi con i suoi consigli.
Se non volete uscire e rimanere a casa a godere il fresco, soprattutto se muniti di aria condizionata, perché il consiglio di Chiara credo che debba essere supportato dai mezzi tecnici, ma comunque anche con qualche bella finestra aperta, alle 21:20 Rai 3 manda in onda un film interessante, una commedia francese di Ivan Attal dal titolo Quasi nemici, l'importante è avere ragione. Ora, il titolo originale è Le Brio. Come siamo arrivati arrivati a quasi nemici, l'importante è avere ragione, non lo so, è meglio non chiedercelo, ma come al solito, come dire, ragionare sul fatto che la brutta abitudine dei distributori italiani di scombussolare le carte e strizzare l'occhio a film già usciti con successo, e in questo caso il film di riferimento, è ovvio che sia Quasi amici, vabbè, è una brutta abitudine. Comunque il film merita, è un esperimento di commedia con quel pizzico di dramma anche, ma è più commedia che dramma, e ha come interpreti due super attori. Lui è Daniel Auteuil, nei panni di un professore universitario insopportabile che insegna retorica, e lei invece è Camélia Jordana, un'attrice arrivata alla ribalta con il film Due sotto il burka del 2017, che aveva ottenuto un successo incredibile ovunque. E appunto, dicevo, i due, cioè il professore e la studentessa di giurisprudenza dell'Università di Parigi 2, si incontrano e sono scintille, perché lui è davvero insopportabile, come ho detto, è un ricco signore borghese che detesta tutti, molto stimato come professore, ma altrettanto come dire, poco stimato forse, perché tutti conoscono i suoi modi burberi. È bravissimo nel parlare, come dicevo, insegna l'arte della retorica e quindi fa della parola un'arma che può ferire, però trova pane per i suoi denti in questa studentessa che saprà fargli vedere anche l'altra faccia della medaglia, nel senso che le parole, quando usate bene, possono arrivare a qualsiasi obiettivo, ma è anche vero che se poi trovi dall'altra parte qualcuno che quelle parole o le sa già utilizzare, oppure strada facendo si impadronisce delle tue stesse armi, beh, insomma, le cose si mettono diversamente. Il film è ovviamente un film di parola. I dialoghi sono sempre molto belli, sono divertenti e sono anche estremamente intelligenti. Yvan Attal, che è un regista naturalizzato francese, perché in realtà è di origine israeliana, e anche per inciso il marito di Charlotte Gainsbourg, ama molto scrivere dei film con dei dialoghi belli, fitti, intelligenti, e soprattutto ama un tipo di cinema che, come dire, che stuzzica veramente l'intelligenza dello spettatore. In questo caso, come dicevo, gli espedienti usati sono quelli del cinema classico, perché si parte da una premessa, poi questa premessa si ribalta, e quindi con grande intelligenza si arriva a un finale che è diverso da quello che ci saremmo aspettati, anzi forse no, forse ce lo aspettiamo il finale, ma la cosa interessante e piacevole da seguire, davvero piacevole da seguire, è come si arriva al finale. E dei due interpreti ho detto, perché appunto Daniel Auteuil e Camélia Jordana sono molto bravi in questo duello di parole. E per chi non conosce Attal, può essere come dire, un modo per avvicinare una figura molto particolare del cinema francese, perché lui non solo è regista e sceneggiatore, ma è anche un bravissimo attore. L'abbiamo visto ad esempio addirittura in Munich di Steven Spielberg, ma ha recitato accanto a scritto Christine Scott Thomas nell'Amante inglese, per dire. E la cosa però curiosa è che oltre tutte queste attività ne ha anche un'altra, cioè è un doppiatore e è il suo, la voce francese di Tom Cruise. E con questo non mi resta che ricordarvi che il film Quasi Nemici, Lebriot in francese, va in onda su Rai 3 alle ore 21:20.
Red Film Radio.
Per la chiusura di questa puntata di The Soup of the Day a cui siamo giunti, abbiamo deciso ogni tanto di variare dal Festival di Cannes. Abbiamo variato già anche perché, ecco, appunto, ci sono stati i consigli di Angela Prudenzi, c'è stato il momento Film TV, quindi oggi abbiamo spaziato un po' di più e proprio per spaziare ancora di più ci dedichiamo in chiusura, caro Angelo, alle serie TV.
Sì, e ci dedichiamo a una serie TV fantastica che io non vedevo l'ora che arrivasse anche in Italia, perché non sono riuscito a vederla tutta e quindi avrei tanto tanto bisogno proprio fisico di vedere la fine, e si parla di Schitt's Creek, tanto per dare qualche numero: 19 nomination agli Emmy, di cui 9 vittorie, 2 Golden Globes, 6 stagioni, 80 episodi, andata avanti dal 2015 al 2020 negli Stati Uniti. Ha chiuso col botto, come si dice, la stagione televisiva scorsa negli Stati Uniti. Cosa possiamo dire? È una delizia di intelligenza, di ironia, di critica sociale, ed è la storia di questa, della famiglia Rose, famiglia straricca, proprio schifosamente ricca, che di colpo perde tutto perché vengono truffati dal proprio commercialista, una roba abbastanza banale, ecco, banale per quelli ricchi. Noi, anche se il mio commercialista mi truffasse, andrebbe a casa con poco, quindi non credo che lo farà mai, per dire. E quindi l'unica cosa che riescono a tenere, gli lasciano i vestiti, ovviamente, e questa cittadina che si chiama Schitt's Creek, che il padre aveva regalato per scherzo al figlio un compleanno qualche anno prima, cioè questo così per dirvi il livello di stupidità assoluta, no? E quindi si trasferiscono in questa cittadina che è un piccolo villaggio super redneck, quindi loro sono super chic, ricchissimi, casa con milioni di stanze, vanno a vivere in un motel, 2 stanze contigue, dove il fratello e la sorella devono dormire insieme, cosa che non hanno mai fatto neanche quando erano piccoli, e la loro vita si deve adattare a una vita standard, anche molto contadina, molto anche abbastanza, come dire, rod. E i protagonisti sono Eugene Levy e Dan Levy. Dan Levy è il figlio di Eugene Levy, l'attore, quello famoso, è una di quelle facce che tutti ricordiamo, che però è diventato più conosciuto nella saga di American Pie, perché era il padre tonto di uno dei due protagonisti di American Pie. E Dan Levy, che è un attore omosessuale dichiarato, scrittore, sceneggiatore, che si è inventato, scritto e coprodotto tutte le sei stagioni. E poi Catherine O'Hara, che noi conosciamo tutti perché è la mamma stordita di Mamma ho perso l'aereo, ed è un'attrice che ha lavorato molto con Eugene Levy, ed è una che ha dei ritmi comici pazzeschi. Sempre un po' stralunata, sempre un po' che vive in un altro pianeta. È una new entry che è Annie Murphy, che fa la sorella iperdepressa, sempre attaccata al cellulare, che non ha neanche idea di che cosa voglia dire lavorare in vita sua, e quindi questi 4 alieni si trovano catapultati nella vita reale, e vi giuro che è una delle cose più divertenti che io abbia mai visto in svariati anni, perché non è per niente politically correct, è molto non è mai volgare, ma è sempre sopra le righe, sempre. E Catherine O'Hara ci mette del suo, perché fa la madre di questa famiglia, dove che deve per forza trovarsi qualcosa da fare, lei che l'unica cosa che riusciva a fare era organizzare cene, e quindi cerca di mettere questo suo talento proponendosi per fare la consigliera comunale di questa cittadina, e da lì non vi sto a dire, solo le prime due riunioni sono un capolavoro di kitsch e di grottesco mai visto in TV, secondo me. E quindi dal 13 di gennaio,
dal 13 gennaio ciao core, no, come direbbero, luglio, cioè da altro ieri.
Scusate, dal 13 luglio, la stanchezza di tutte queste cose da fare insieme, su Infinity si possono vedere le stagioni, una stagione al mese, quindi si concluderà nel mese di dicembre la saga della famiglia Rose di Schitt's Creek. Consiglio vivissimamente di seguirla, perché me ne sarete eternamente grati, ecco.
Sarà contento anche il nostro caro Federico Spoletti, che manca da un pod su Pod Day, ma questa è una delle sue serie preferite degli ultimi tempi. Ogni tanto mi dice: ma hai visto Schitt's Creek? Quindi finalmente, ecco, riuscirò.
No, infatti quando andavo a Seattle, adesso, prima che succedesse tutto questo coso, i miei colleghi e amici là tutti la vedevano, quindi io dovevo per forza, se non volevo essere tagliato fuori dalle conversazioni a cena, dovevo vederlo, e quindi si riusciva a vedere un po' in streaming, ma con molta fatica, e quindi adesso si può tranquillamente vedere, speriamo tantissimo, in un doppiaggio fatto bene, perché l'edizione soprattutto è fondamentale, la traduzione, edizione e adattamento sarà fondamentale.
E quindi Infinity Plus, non ci deludere, e dopo questi consigli anche sulle serie TV noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani venerdì per l'ultima puntata della settimana di The Soap of the Day, sempre in mia compagnia Chiara Nicoletti, questo vi passa il convento di The Soap of the Day insieme ad Angelo Acerbi, Angela Prudenzi, con i suoi consigli su cosa vedere stasera, e magari anche qualche collegamento da Cannes se siamo fortunati, o altrimenti li lasciamo cuocere nel loro brodo finale e poi faremo le nostre valutazioni conclusive. A domani, e seguiteci, canale italiano di Entertainment di Fred, alle 10 in replica sui podcast The Soap of the Day e Fred Festival Insider. Ciao
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begumfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.